GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Istituti chiusi da 2 mesi e la possibilità di tornare sui banchi soltanto nel nuovo anno scolastico. Il coronavirus ha cancellato la nostra vecchia quotidianità, costringendo milioni di persone in tutto il mondo a fare i conti con una nuova realtà. La scuola italiana è di fronte ad una rivoluzione neanche lontanamente immaginabile soltanto pochi mesi fa. Quando un sistema complesso entra in crisi, le conseguenze sono molto ampie. Ai disagi pratici per gli studenti e per le loro famiglie, la fine anticipata della scuola significa per bambini e ragazzi maggiore isolamento, perdita di relazioni sociali, assenza di interazione. Problemi che occorre tenere in grande considerazione, come ci spiega Carlo Borgomeo, presidente dell'impresa sociale con i bambini.
Per i bambini questa situazione è particolarmente delicata. Si sommano 2 effetti negativi. Il primo è la perdita della scuola, che non significa solo perdita di occasioni di trasmissione di nozioni, di studio, eccetera, ma significa anche riduzione violenta della socialità dei bambini. E poi per i più piccoli, stare dentro casa è naturalmente più faticoso e può avere effetti più gravi che per un adulto.
Su tutto il territorio nazionale gli istituti hanno attivato percorsi di didattica a distanza, fondamentali per dare continuità al percorso formativo, ma non del tutto in grado di sostituire la scuola nella sua forma tradizionale. Ascoltiamo a questo proposito Emiliano Sbaraglia, giornalista e insegnante presso la scuola secondaria di primo grado Melissa Bassi di Roma, quartiere Torbella Monaca.
All'inizio naturalmente c'è stato un certo tipo di reazione, parlo soprattutto degli studenti, no? Una reazione, non si va più a scuola, facciamo quello che c'è da fare, meglio così. Poi dopo già un paio di settimane questo tipo di sensazione per loro è andata modificandosi. Io ho trovato che i ragazzi e le ragazze dopo qualche tempo hanno cominciato a spegnersi di fronte a questo schermo, ed è la cosa che di più mi ha messo in allarme e che mi ha preoccupato di questo modello di didattica a distanza, che ecco, per un certo periodo ha funzionato, diciamo, e per certi versi può anche continuare a funzionare, ma i tempi cominciano a essere un po' troppo lunghi. Chi pensa di sostituire la lezione fisica di corpo, diciamo così, con la didattica a distanza, prende veramente un grande abbaglio e rischia di far diventare la scuola pubblica qualcosa che non deve essere, perché è insostituibile il rapporto con i ragazzi, è insostituibile.
Il governo italiano ha scelto la strada della chiusura fino a settembre, ritenendo che non ci fossero le condizioni per riprendere la scuola dopo il primo periodo di lockdown. In altri paesi europei si sono prese decisioni diverse, pur nella consapevolezza dei rischi in corso. Danimarca e Norvegia hanno già riaperto. Dal 4 maggio le scuole riapriranno gradualmente in Germania, dall'11 maggio in Olanda e Francia. Strategie diverse per un problema comune. Per tornare sui banchi servono norme precise e misure di sicurezza adeguate, seppure tra dubbi e preoccupazioni. Ne abbiamo parlato con Roberto Villani, professore di matematica in un college di Parigi.
Diciamo che si riproducono dentro la scuola le distanze di sicurezza, quelli che qui in Francia vengono chiamati gestes barrières, anche per i bambini. Quindi in particolare i bambini devono stare a distanza di 1 metro, fanno ricreazione e devono stare a distanza di 1 metro. Nei bagni devono essere a distanza di 1 metro anche quando vanno al bagno. Il che vuol dire che c'è la fila per lavarsi le mani, i corridoi sono a senso unico. Cioè non c'è veramente niente che somiglia alla scuola come la conosciamo. I genitori sono chiaramente pieni di dubbi, riceviamo tantissimi messaggi di genitori che ci chiedono un'opinione. Però io stesso, genitore e insegnante, non ne ho una. Perché per me la socialità è importantissima nell'età scolastica. Però quello che stiamo proponendo non è la socialità, è praticamente un carcere. I bambini non hanno l'abitudine di abbracciarsi, di toccare lo stesso pallone, di prestarsi matite o altro materiale scolastico. Quindi, insomma, è una scuola completamente diversa da come la conoscevamo.
Alle perplessità sulla didattica a distanza si sommano anche i problemi di disparità sociale che questa situazione rischia di alimentare. Ascoltiamo ancora il professor Villani.
Fare lezioni su una lavagna virtuale senza avere veramente contatto con gli alunni, senza avere gli alunni davanti, non è la stessa cosa in classe. Quelli che hanno dei genitori, dei fratelli in grado di aiutarli nei compiti, riescono comunque ad andare avanti, gli altri si perdono praticamente subito. Poi, in particolare, è una cosa che è stata riportata anche al Ministero dell'Educazione francese: c'è una frazione di studenti, dal 5 all'8%, che la scuola non è proprio riuscita a raggiungere. Magari queste persone hanno anche internet a casa, non è quello il punto, è proprio che sono completamente uscite dal contatto con i professori e con la scuola. E questo chiaramente è successo in questo contesto di confinò, di crisi del coronavirus. E prima non succedeva, quindi questo è un altro elemento che fa capire quanto sia difficile la lezione a distanza in realtà.
Quale strategia per il futuro nel nostro paese? Se davvero dovremo abituarci a convivere con il virus, come sarà la scuola di domani? E quali percorsi è opportuno attivare sin da ora? Ascoltiamo ancora Carlo Borgomeo, presidente di Coni Bambini.
Io penso che bisogna incoraggiare ipotesi che sono piuttosto avanzate come progetti, come programmi, incoraggiare il più possibile soluzioni che non possono essere omogenee, perché dipende dai territori, dal tipo di scuola, dal tipo di contesto nel quale si sta. Comunque ipotesi in cui i mesi estivi vengono sfruttati per fare attività scolastiche e parascolastiche.
Sfruttare i mesi più caldi per favorire la didattica all'aperto. È uno scenario plausibile, ma che le istituzioni italiane hanno deciso di non prendere in considerazione. Ascoltiamo ancora Emiliano Sbaraglia.
Organizzazione degli spazi aperti laddove le scuole consentono e sono strutturate per degli spazi aperti. Mi spiego, se lunedì 4 maggio si può tornare nei parchi, allora anche un giardino di una scuola può essere un parco. Gli insegnanti diventano dipendenti pubblici come sono, organizzano a gruppi gli incontri con gli studenti, magari accompagnati anche dalle famiglie, turni mattutini e turni pomeridiani, e piano piano si ricomincia a prendere contatto con la scuola, offrendo un servizio pubblico alle famiglie. Non dico si fa lezione un'ora seduti sul prato. Ti dico, ricominciamo a vederci, ricominciamo a frequentarci, facciamo vedere ai ragazzi e alle ragazze che noi abbiamo intenzione di riaprire la scuola e di stare con loro, prendiamo le dovute misure cautelari, le dovute distanze in quelle scuole dove ci sono spazi che consentono tutto questo. Per me è una cosa che bisognava iniziare a pensare già prima per provare a portarla avanti nei mesi di giugno e luglio.
Ed è tutto. Approfondimenti e notizie sul sociale su www.giornaleradiosociale.it.